State ascoltando SBS Italian.
8:31, riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Sono Elisabetta Merati insieme a Carlo Reglia. Voi ci state ascoltando in diretta oppure in podcast. E adesso, come vi abbiamo anticipato, parliamo insieme al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e chiediamo a lui un commento di quanto è successo. Innanzitutto lo accogliamo in diretta. Buongiorno Max.
Ciao Elisabetta, buongiorno a te, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max, ben ritrovato.
Allora, insieme a te Max vogliamo commentare questa prima finanziaria laburista dopo la vittoria alle elezioni del maggio scorso. Innanzitutto ricordiamo i numeri. Il governo ritiene che il deficit sia di quasi 37 miliardi rispetto ai 78 miliardi previsti a maggio dalla coalizione, mentre l'indebitamento netto raggiungerà i 766 miliardi nel 2026 contro le previsioni precedenti che davano una cifra di 864 miliardi. Il nostro budget, ha detto Chalmers, farà tre cose: fornirà un costo della vita responsabile senza pesare sull'inflazione, metterà a punto i suoi investimenti in un'economia più forte e moderna e inizia le procedure per ritornare in attivo. Allora, iniziamo Max dai costi per le famiglie. I prezzi dell'elettricità da qui a Natale aumenteranno del 20%, seguiti poi da un ulteriore 30% il prossimo anno finanziario. Il gas salirà del 44% nei prossimi 18 mesi e invece gli stipendi continueranno a scendere, dato che secondo le stime l'inflazione raggiungerà quasi l'8% da qui alla fine dell'anno. Ascoltiamo allora che cosa ha dichiarato Chalmers.
Inflation is expected to peak at 7.75% later this year, before moderating over time to 3.5% through 23-24 and returning to the Reserve Bank's target range in 24-25.
Max, allora, che cosa offre questa finanziaria a questo riguardo?
Tante belle parole, dove ci viene detto coraggio. La situazione sarà peggiore nel prossimo anno e mezzo e forse migliorerà tra un paio d'anni. Io come governo mi metto da parte, non voglio creare fastidi a quello che sta facendo la Banca Centrale Australiana, mi rendo conto che deve aumentare i tassi di interesse per tenere bassa l'inflazione e io come governo non prendo nessuna decisione veramente importante e significativa di spesa, cerco di tenere il budget all'interno del deficit che si ritrova, magari limandolo un po' da una parte e un po' dall'altra per non peggiorare la situazione, però lasciamo fare alla banca centrale quello che sta facendo e io come governo lo metto da parte, cosa che poi insomma poteva fare qualche cos'altro, sì, poteva fare peggio, sì, però ecco, una decisione che è stata presa in un certo senso in linea anche con le mini promesse che erano state fatte durante la campagna elettorale. Quindi
anche se a questo proposito, Max, il governo si trova un po' in una cosiddetta catch 22, perché da un certo punto di vista nelle scorse settimane aveva dichiarato non vogliamo eliminare il taglio fiscale che era stato promesso, proprio perché era una nostra promessa elettorale, ma allo stesso tempo hanno promesso di fare qualcosa per i costi della vita. Insomma, in che posizione si trovano?
Ma nella posizione molto scomoda di non voler decidere, di dire semplicemente guardate, facciamo il minimo possibile per non cambiare aspettative e farci dire contro che cambiamo il nostro modo di gestire l'economia durante il periodo in cui siamo al governo. Per cui in questi primi mesi facciamo il minimo possibile indispensabile, è una finanziaria che non aiuta tanto le famiglie quanto cerca di tenere il budget sotto controllo, però tutto il lavoro grande lo fa fare sostanzialmente la banca centrale aumentando i tassi di interesse e mettendosi da parte. Ripeto, non è un budget o iniziative, come si dice, molto decise, molto forti, anche a sostegno di quello che magari la banca centrale potrebbe fare. È semplicemente un modo molto delicato per dirci: guardate, la prima volta che torniamo al potere dopo 10 anni, cominciate a crederci, e forse il modo migliore per cominciare a crederci è vedere che non aspettavamo di ritornare al governo con dei grossi bastoni per poter cambiare le cose in maniera stravolgente.
O con le mani sul portafoglio. Sento, guardiamo più nello specifico. Il governo investirà 10 miliardi nel nuovo Housing Australia Future Fund. L'intenzione è quella di creare 30.000 nuove abitazioni economiche e mettere da parte 330 milioni per risolvere i problemi più gravi per quanto riguarda la carenza di case per gli indigenti. Ascoltiamo Chalmers.
Rents are through the roof and many families are struggling to keep up. Supply hasn't kept up with demand, which means too many struggle to live close to where they work. Too many are stuck on waiting lists for social housing. And for too many, the great Australian dream of home ownership seems completely out of reach. Our country can do better than that, and our government will.
Ecco, questo Chalmers, il nostro paese può fare meglio di quello che sta facendo adesso in questa crisi per quanto riguarda il settore immobiliare. Max, come funzionerà questo fondo e soprattutto può essere considerato un primo passo solido per risolvere la crisi degli alloggi in Australia?
Ma allora, per quello che riguarda la seconda parte di quello che tu mi hai chiesto, vale dire può essere un primo passo, sì. I 300 milioni che sono stati dati durano effettivamente la lunghezza di uno sbadiglio, per cui se tu sbadigli tanto impieghi 30 secondi, se tu sbadigli poco impieghi 2, quindi vanno velocissimamente, e anche i disastri che stiamo vedendo in questo momento in Australia soltanto per aiuti di emergenza andranno ben oltre quella cifra. La cosa interessante è questo fondo, che sembra forse, qua si parla soltanto di voci perché i dettagli ahimè mancano, sembra modellarsi su un qualche cosa che è funzionante in questo momento nel Queensland e sembra abbastanza, che vada abbastanza bene. Come funziona? Allora, lo Stato mette dei soldi che sono aumentati o aiutati da debito per costruire queste case economiche, che ripeto non sono delle baracche, però sono delle case che sono affordable, quindi sono come si dice in italiano affordable,
insomma, che te le puoi permettere senza, esatto, prendere in prestito dei milioni in banca,
esatto, senza venderti o per generazioni. Il problema qual è che quando tu hai case che sono affordable, quindi dove gli affitti anche sono abbastanza bassi, gli affitti bassi sono troppo bassi per un investitore, per attirare un investitore e dire: ah sì, voglio investire in quel tipo di prodotto lì. Gli investitori qua ci sono e sono i nostri fondi superannuation, però per aumentare il ritorno in un investimento di questo tipo, che cosa succede? Bisogna metterci del debito, magari debito subordinato, come in questo caso è quello del Queensland, che dà dei rendimenti molto più alti, quindi può attirare un investitore e dire: vabbè, allora gli affitti coprono una parte di quello che io ricevo, però investo in questi prodotti che aumentano il ritorno grazie al debito che c'è dietro. Il debito, dice, come viene pagato? Beh, una parte viene pagato usando le garanzie che lo Stato dà, per cui riduce da una parte il costo del debito. Ci sono accessi a piccole sovvenzioni per affittuari che riducono ancora quelle il costo di questo debito che deve essere preso, e poi c'è tutto l'aspetto sociale di cui ci scordiamo assolutamente sempre, però è fondamentale, che se tu togli una persona dalla strada, da una situazione di indigenza e di povertà, e la metti con un tetto e dai una vita abbastanza tranquilla, vuol dire che hai meno spese per mandare questa persona dallo psicologo, meno spese per mandare questa persona in ospedale, meno spese per tutta una serie di servizi che questa persona semplicemente non si ritrova ad avere un tetto sulla testa. Per cui quando metti assieme tutto questo, il ritorno c'è, la convenienza c'è, esiste un modello di questo genere che funziona anche negli Stati Uniti, paese che vive di investimenti, di calcoli molto precisi su questi tipi di investimento. Avremo questi investitori americani che verranno a spiegare in Australia nel mese prossimo come le cose funzionano. Ci sono dei problemi di tassazione, perché se tu investi in questo tipo di prodotto hai una tassazione più alta, per cui dovranno essere fatte delle riforme, ma insomma è un po' un cantiere in movimento e
è giustamente un cantiere, ecco.
Assolutamente sì.
Max, l'Australia, lo sappiamo, è nel pieno di una crisi ambientale con le alluvioni della scorsa settimana, che sono solo l'ultimo capitolo di una striscia di eventi negativi che non sembra cessare. Il governo ha deciso di allocare oltre 640 miliardi in 4 anni per fare fronte ai disastri naturali. Allora, la maggior parte dei soldi finirà nel Disaster Ready Fund per finanziare progetti e iniziative in 30 aree governative e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, la risposta immediata del governo verrà finanziata dal Disaster Recovery Funding Arrangements, e Chalmers ha dichiarato che il governo si è mosso in fretta per rendere i pagamenti di questo fondo disponibili subito per chi ne ha bisogno. Come valuti tu questa proposta del governo?
Ma allora, qualsiasi cosa che viene fatta in materia e che ci faccia capire che effettivamente il clima sta cambiando è importante. Leggevo questa mattina che le temperature per questo weekend per le stazioni sciistiche di montagna in Italia, non perché uno ci vada ma perché uno voglia sognare, sono qualcosa del tipo 16-18 gradi a 2000 metri d'altezza, per cui effettivamente esiste un cambiamento climatico in atto. Ben vengano questi tipi di iniziative, devono essere iniziative però coordinate con altre. Ti faccio un esempio molto banale: degli ultimi disastri piovosi che sono stati fatti in giro, o amici attorno a dove vivo io che hanno avuto la casa parzialmente allagata, hanno avuto chi gliel'ha riparata, ma chi gliel'ha riparata ha messo sull'invoice, quindi sulla ricevuta, che semplicemente ha fatto una riparazione e non ha scritto riparazione per emergenza, queste persone non hanno potuto prendere i soldi dell'assicurazione per potersi ripagare il disastro fatto. Per cui esistono sì delle cose grandi, importanti, come appunto questi fondi, però vanno anche messi mano a mano con un qualche tipo di aiuto che permetta alle persone che ricevono, ahimè, il disastro, magari il disastro in casa, di non essere nella condizione di dover magari indebitarsi per poter continuare ad avere un tetto sotto cui vivere.
Max, invece, alcune buone notizie per le famiglie. Dal luglio prossimo il Child Care Subsidy coprirà fino al 90% dei costi per chi guadagna meno di $500,000 all'anno, mentre verrà esteso il piano per il congedo parentale dopo la nascita fino a 26 settimane, questo nel 2026, incoraggiando entrambi i genitori a farne uso. Allora, da una parte il governo ci ha già detto: scordatevi l'aumento di stipendio, i soldi, gli eventuali aumenti verranno di gran lunga mangiati dall'inflazione crescente. E poi queste notizie positive per il childcare, come vedi allora le decisioni per i nuclei familiari?
Ma sono senz'altro delle decisioni positive, soprattutto per quelli che hanno i bimbi, per cui potranno effettivamente avere più ore disponibili o per non fare nulla o per guardare meglio i figli o per ritornare a lavorare, e questo assolutamente aiuta. Quindi uno non può che vedere queste cose in maniera positiva. Ti faccio un esempio quasi banale: qualche anno fa io, come forse ricorderai, ho vissuto per un certo periodo di tempo in Germania, in cui entrambi i genitori possono decidere come allocare questo parental leave. A livello di politica economica i tedeschi si lamentavano pensando che dovesse essere un disastro, invece ha aiutato le famiglie a essere più coese, più contente. A livello di produttività è addirittura aumentata, perché quelli che andavano a lavorare erano ben contenti di farlo, non avevano la preoccupazione costante di dire: beh, adesso non mi succede qualche cosa a casa e quindi mi sento quasi in colpa a lavorare. Se lascio la famiglia o se sono a casa per la famiglia mi sento in colpa perché non sto guadagnando, non sto aiutando il bilancio familiare. Per cui che continuino questo tipo di iniziative.
Max, in conclusione, una tua valutazione finale velocissima, come reputi quindi questa finanziaria?
È difficile avere un'idea perché, ripeto, è veramente mettere non il dito grosso del piede nell'acqua per vedere che temperatura è, ma proprio il mignolo, il piccolo. Per cui il tesoriere ci dice aspettate, vedete che cosa saremo a fare, aspettiamo e vediamo.
Insomma, si aspetterà fino a maggio sostanzialmente, questa è più o meno la critica che è stata mossa da più parti. Le vere iniziative verranno il maggio prossimo.
Assolutamente sì, o perlomeno speriamo, quindi va bene questa finanziaria, avrei anch'io come altri voluto avere un attimino un'idea più chiara di quello che il governo intende fare, vediamo tra i prossimi mesi che cosa succede, però ripeto sono 6 mesi in cui l'inflazione c'è e i nostri salari scendono e quello ahimè non fa certamente ben sperare.
Quello rimane un fatto. Max Tani, professore di finanze dell'University of New South Wales di Canberra, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
A voi e a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.